Ave Maria, cari amici, bentrovati, un saluto da Fra Pietro. Siamo arrivati al penultimo appuntamento di questa preparazione alla consacrazione. Un appuntamento importante, ve lo anticipavo già nelle puntate scorse, perché è arrivato il momento quest'oggi di fare il punto della situazione e riallacciandoci a quanto detto, soprattutto a livello di teoria della consacrazione, adesso veniamo in maniera più concreta a indicare quali sono le esigenze, gli impegni che quali consacrati avrete da assumervi. La prima cosa che vorrei dirvi è proprio questa, l'importanza di questo aspetto. Gesù dice nel Vangelo: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, questi è mio vero discepolo. Su questa linea si pone il discorso di esigenze alle quali la consacrazione chiama. La vita deve pian piano cambiare in meglio e questo avverrà attraverso la fedeltà a piccoli impegni che in un certo senso aiuteranno anche a misurare il proprio vivere o non vivere la consacrazione. Questo è qualcosa di molto importante. Perché se ci siamo detti delle cose anche interessanti sulla consacrazione, ma poi non si vive la consacrazione, è servito a poco. E invece questo corso è un corso proprio perché vuole condurre quante più persone possibile a una vita di consacrazione. Come primo step vorrei però, ecco, ricordarvi quali sono le condizioni per poter consacrarsi il 31 maggio. Le condizioni sono poche, ma sono importanti, cioè ci devono essere tutte. Innanzitutto diciamo che è necessario aver fatto il corso, aver ascoltato le 14 puntate, perché già sono solo 14. Se poi si perde qualcosa, è chiaro che ci sono dei buchi e con questi buchi non è possibile fare un buon percorso di consacrazione. Qualcuno forse ha perso qualcosa e adesso gli starà venendo in mente la domanda: allora io non posso fare la consacrazione. Prevengo la domanda a cui do risposta dicendo che se arrivati a questo punto vi manca una puntata, massimo due direi, è possibile prima del 31 recuperarle. Anche se c'è un piano logico delle catechesi, così come diciamo le ho presentate, ma non è tale da non poter poi recuperare in un secondo momento, ad esempio la puntata 2, e adesso siamo alla tredicesima, ma in ogni caso è possibile farlo. Se fossero più di due, io vi dico è meglio di no, nel senso che è meglio fare il corso in maniera più tranquillo. Perché magari non è stata colpa vostra, io non so, i casi possono essere vari. Di solito io penso che comunque chi ha fatto l'iscrizione ha un po' messo in conto tutte le cose in modo da poter essere presente, da poter partecipare e ascoltare le consacrazioni, le puntate. Anche perché il discorso è che il fatto di scandire in 14 giorni non è semplicemente ascoltare le meditazioni, ma la preparazione temporale è importante, nel senso che poi dopo c'è il fioretto ogni giorno, la possibilità di assorbire pian piano quelle cose. Se invece è troppo stretto e concentrato il tempo, non va tanto bene. Ripeto, massimo due da recuperare. E poi per cose più particolari potete in ogni caso mettervi in contatto, ecco, con le suore e chiedere un po' spiegazioni. Poi l'altra cosa che occorre fare è disporsi con la buona volontà a mettere in pratica gli impegni pratici che diremo proprio oggi, perché quello è il modo concreto attraverso cui noi manifestiamo la nostra volontà di darci a Maria tramite questo vincolo più stretto che è quello della consacrazione. Disporsi, ripeto, perché ci possono sempre essere inconvenienti o impossibilità esterne o interne, ma una cosa è l'impossibilità esterna o interna che capita qualche volta, una cosa è non farlo perché diciamo non si può mai diciamo fare una certa cosa e allora bisogna un attimo pensarci prima se ci sono delle impossibilità stabili perpetue in un certo senso, oppure perché si è pigri. Allora è chiaro che diciamo entrambi gli ostacoli sono tali che dovrebbero fare un attimo fermare prima di fare la consacrazione, perché quella che facciamo non è un semplice affidamento. Di solito con l'affidamento uno si mette nelle mani della Madonna e sì, magari si impegna a volerle un po' più bene, però è un atto di affidamento. Questo già è una prima forma di consacrazione. Basilare, dicevamo, però è una consacrazione che comporta delle cose, diciamo, che si incominciano a cambiare, a fare nella propria vita di ogni giorno. Terzo punto importantissimo: vita di consacrazione, vita di peccato non possono accordarsi, lo dicevamo anche. Allora mi direte, e allora nessuno si può consacrare perché siamo tutti peccatori? No, è chiaro che non intendo essere peccatori in senso generico, è chiaro che lo siamo tutti ed è proprio per questo che ci consacriamo, per diventare santi. Se fossimo già santi non servirebbe tanto consacrarci. Io intendo, diciamo, trovarsi in uno stato di peccato grave, in stato di peccato mortale. Allora, se ci si trova in uno stato di peccato mortale, è necessario confessarsi prima dell'atto di consacrazione del 31 maggio. Nel momento della consacrazione dobbiamo offrire alla Madonna una coscienza pulita, un'anima pulita. E poi chiaramente quello stato in cui ci si trova nel momento della consacrazione, fare di tutto per portarlo avanti nella vita di ogni giorno. Le cadute ci saranno, e questo lo si sa, non è questo che impedisce. Però bisogna fare la consacrazione in grazia di Dio e fare di tutto per rimanere in grazia. Quindi chi semplicemente si trovasse in una, non in uno stato di peccato mortale, ma aver commesso uno o due, non so, peccati mortali, si può confessare col proposito di non ricaderci più. Se invece ci fosse qualcuno che si trovasse in uno stato di peccato mortale che non è possibile, diciamo, interrompere, ad esempio, persone conviventi, persone divorziate e civilmente risposate, ecco, questi sono degli stati che per sé non si accordano con la legge di Dio, che pongono in una situazione di irregolarità nei confronti della legge di Dio, ed è evidente che prima di potersi dare a una vita cristiana, è chiaro, abbiamo detto che la vita mariana di consacrazione non scorre parallela alla vita cristiana, cioè la vita cristiana può essere difettosa, rimane tale o addirittura peggiora e poi mi consacro alla Madonna, non ha senso. Quindi proprio per questo l'atto di consacrazione vuole proprio rendere più autentica la vita cristiana, e quindi almeno queste cose fondamentali devono esserci, questi pilastri. Ripeto, poi il peccato veniale, le imperfezioni, queste sono cose che con la consacrazione la Madonna ci darà la grazia di superare e diventare migliori, però bisogna, diciamo, dare un taglio a volte però non lo si riesce a fare immediatamente, perciò dico, se ci sono delle condizioni, degli stati di peccato mortale, allora bisogna posticipare la consacrazione. Poi, per quanto riguarda il direttore spirituale, non è necessario chiedere a un direttore spirituale di poter fare la consacrazione almeno a questo livello. Non è necessario, è sempre consigliabile, ma se qualcuno non ce l'ha, oppure oggi so che è molto difficile in effetti trovare dei buoni, ecco, direttori spirituali, quindi ci si trova a volte nell'impossibilità, allora sappiate che non è necessario chiedere il permesso al direttore spirituale. Chi ce lo avesse, sarebbe meglio, consigliabile informarlo e chiedergli, ecco, di questa consacrazione. Per quanto riguarda la direzione spirituale, accennavamo la sua utilità, ho anche detto però che non è strettamente necessario, indispensabile, anche se sarebbe molto importante per poter fare un vero e proprio percorso di vita cristiana, in questo senso per poter progredire nella consacrazione, altrimenti si deve un po' arrangiare da sé e non è il massimo. Quindi queste cose andavano ricordate, e una volta ricordate possiamo dedicarci invece questa ventina di minuti a parlare degli impegni a cui la consacrazione chiama. Per semplificare, non trovo nulla di meglio che partire da quella formula di San Massimiliano, quella dell'idea fissa, l'amore folle, l'azione febbrile, perché per capire un po' gli ambiti fondamentali della nostra vita di consacrazione. Ribadisco anche il fatto che gli attributi fissa, febbrile, folle non sono richiesti allo stadio a cui vi trovate ora, ma prendere in considerazione il pensare alla Madonna, il conoscere la Madonna, l'amare la Madonna e l'agire per lei. Allora, questo potrebbe essere un ottimo schema per capire come ci dobbiamo muovere per poter vivere la consacrazione alla Madonna. Dunque, idea fissa, dunque la conoscenza. Abbiamo parlato della formazione mariana. Le fonti principali ce le siamo ricordati, quindi non le ripeto adesso. Attingete da esse, attingete da queste fonti per la mariane, queste fonti di conoscenza alla Madonna. Però giustamente mi si chiederà quanto dobbiamo spendere, ecco, del nostro tempo, quanto dobbiamo spendere in questa formazione mariana. Non c'è un tempo determinato, deve essere un po' compatibile con i vostri impegni. Quello che penso è importante che ci sia questo legame giornaliero, quindi vi posso dire, l'importante è che non passi giornata in cui non vi sia stata una letturina mariana, aver ascoltato una piccola breve riflessione mariana, aver visto, non lo so, anche un video, una trasmissione mariana. In ogni caso, non passi giornata. Oggi potrà essere 10 minuti, domani può essere mezz'ora. Quello che conta davvero è che la nostra consacrazione sia attiva ogni giorno. Per essere attiva ogni giorno, deve essere attiva in questi tre ambiti ogni giorno. E quindi l'indicazione base è: non passi giornata che non ci sia stato qualcosa. Quanto, come, dove, questo può variare. Questo lo vedrete voi, ciascuno di voi, secondo le vostre condizioni particolari. Seppur a questo stadio, a questo livello di consacrazione, non mi sembra opportuno esigere la meditazione, il mio consiglio è che possiate proporvi una mezz'ora di meditazione mariana una volta a settimana, che sia il sabato, che è il giorno mariano, oppure se ci sono in quella settimana feste mariane particolarmente importanti, si potrebbe scegliere uno di questi giorni, non so, capita l'Annunciazione o l'Assunzione, potrebbe scegliere questi momenti sostituendoli al sabato. Quindi, poiché non è un obbligo stretto, se non riusciste a farlo questa meditazione settimanale, ecco, non è grave, ma vi assicuro che se riusciste a inserire anche questo proposito, veramente vedreste grandi frutti, perché la meditazione è un elemento veramente qualificante della vita spirituale del cristiano. Quando dico mariana, ecco, io dico spiccatamente mariana, non deve essere esclusivamente. Dopo vi spiegherò anche come nell'apostolato questa direzione mariana non è esclusiva, ripeto, proprio perché la nostra consacrazione, si inserisce all'interno già della vita cristiana, la rende più robusta, la rafforza, e quindi ci sono testi di spiritualità cristiana generale, come ci sono forme di apostolato cristiano non esclusivamente né principalmente mariane, tutte queste vanno bene. All'interno di queste che fanno tutti i cristiani, in cui chiaramente anche il consacrato è coinvolto, ci sono però quelle spiccatamente mariane. E allora, pur senza prendere troppo tempo perché non ce l'abbiamo, vorrei dirvi almeno l'essenziale, cioè che cosa è la meditazione e come si fa. La meditazione è l'applicazione ragionata della mente ad una verità soprannaturale per averne una convinzione sempre più profonda, e quindi amarla e praticarla con l'aiuto della grazia. Ripeto, l'applicazione ragionata della mente. Quindi questo è l'elemento più caratteristico che distingue la meditazione: applicare la mente a una verità di fede che si medita. Ed evidentemente, se manca questa applicazione ragionata, non c'è meditazione, ci sarà qualche altra forma di preghiera o sarà semplice lettura. Poi l'applicazione ragionata della mente, dicevamo, ad una verità soprannaturale. Verità soprannaturale va qui inteso in maniera abbastanza larga, estesa, un testo della Sacra Scrittura, un episodio della vita di Gesù, un o della vita di qualche santo, un principio teologico, dottrinale, una formula liturgica. In questo senso tutto è racchiuso nell'oggetto della meditazione. Poi, dicevamo, per averne una convinzione sempre più profonda, la meditazione, intesa come orazione cristiana, ha due finalità, quella più intellettiva e quella più affettiva. La meditazione deve innanzitutto condurre l'anima a convinzioni ferme e energiche sulla propria verità di fede. Proprio meditando io mi convinco di più. Ma poi, attraverso questo meditare, passo ad amare quella verità. È proprio amando che io entro in Dio, entro nel suo mistero a partire e grazie alla meditazione. In ultimo, la meditazione conduce a dei propositi, quindi questa verità meditata e amata, bisogna poi praticarla con l'aiuto della grazia. Ogni meditazione ben fatta deve terminare con un proposito di mettere in pratica le conseguenze che derivano da quella verità, dalla nostra meditazione, il mistero che abbiamo considerato. Secondo uno schema semplice e tradizionale della meditazione, essa generalmente ha quattro fasi, c'è il momento della lettura, la lectio, poi c'è il momento della meditazione, la meditatio, poi il momento dell'orazione, cioè dopo aver meditato nascono gli affetti del cuore, rivolgo a Dio una preghiera, ad esempio ho meditato Gesù in croce, Gesù crocifisso, e poi da quella meditazione del mistero del dolore di Gesù io comincio a fare delle preghiere: Signore, fa che questo tuo sangue mi salvi, che non sprechi quello che tu hai fatto per me, per la mia salvezza, rendimi unito alla tua croce, eccetera, eccetera. E poi dopo c'è l'actio, cioè il momento appunto del proposito. Questo in sintesi, veramente una sintesi sintetica, la meditazione, che cos'è e come si fa. Invece passiamo adesso all'altro impegno, che è quello dell'amore alla Madonna. Come si ama la Madonna? Fondamentalmente la si ama attraverso la preghiera, la vita di preghiera, imitandola e offrendo a lei tutte le nostre azioni, le nostre sofferenze, ecco. Quindi preghiera, imitazione e offerta. Per quanto riguarda l'imitazione e l'offerta, sono un po' le cose che ci siamo detti parlando della pratica interiore della consacrazione: fare tutto con Maria, quindi chiedersi cosa farebbe la Madonna, come lo farebbe. È chiaro, secondo dei gradi di perfezione che sono, diciamo, abbordabili. Una cosa è una persona progredita nella consacrazione che arriva a chiedersi proprio anche nello specifico come farebbe la Madonna questa cosa, con quanta perfezione. Una cosa è una persona che inizia da poco, cioè che ha appena iniziato la consacrazione, già il chiedersi cosa farebbe o non farebbe la Madonna può essere una cosa molto utile. Come lo farebbe è già un po' più difficile, ce lo dicevamo. In ogni caso bisogna impegnarsi a imitare le virtù di Maria. Pian piano si arriverà anche a livelli eroici, perché non siamo noi, noi ci mettiamo il nostro piccolo impegno, poi si arriva ad essere toccati, avvolti, guidati dalla grazia di Dio. Fare tutto con Maria, dunque cercare di imitarla e poi fare tutto per Maria, offrire a lei ogni cosa, fare tutto per amor suo, indirizzandolo, come dicevamo, alla sua maggior gloria, offrendo ogni cosa per le sue intenzioni, perché si realizzano i suoi piani. Queste due esigenze interiori, io penso, debbano diventare sempre più vive, attuali nella vita del consacrato alla Madonna. Per quanto riguarda la preghiera, c'è un ambito molto ampio, però anche qui bisogna distinguere ciò che è veramente necessario fare e ciò che si può, si potrebbe, perché una persona magari che ha tanto tempo a disposizione può pregare di più. Una persona invece che è molto presa con il lavoro e con tanti impegni ha meno tempo. Quindi possiamo certamente indicare come impegno comune per tutti, standard, la recita della corona del rosario, quindi una corona del rosario, e ripeto, a volte ci si trova nella possibilità di aggiungere anche altre corone o almeno quantomeno altre decine, perché bisogna, non so, andare al lavoro in macchina e lì si può o ascoltare qualcosa o pregare. Ci sono situazioni molto diverse, ognuno sa quello che può e quello che non può, però in ogni caso la corona del rosario quotidiana sicuramente deve esserci, come deve esserci il rinnovo dell'atto di consacrazione. Potete usare o la formula che useremo il 31 maggio, che è una formula che va molto bene sempre, o anche altre, anche brevi. Formula di consacrazione, l'importante è che ci sia questo rinnovo quotidiano. Io ogni giorno vivo da consacrato, sono consacrato, ricordo a me e alla Madonna, la Madonna non se lo dimentica, non vi preoccupate, che sono appunto a lei consacrato e intendo vivere la mia giornata da consacrato. Una pratica bella, ma anche questo non è strettamente necessario, ma è sicuramente bello poter recitare l'Angelus o il Regina Cieli in tempo pasquale. La pia pratica è quello di farlo 3 volte al giorno, secondo la tradizione. Sono pochi minuti, pochi minuti, però è bello potersi fermare 3 volte alla giornata, anche per pochi istanti, ricordando attraverso l'Angelus anche la propria consacrazione. Infatti non dimentichiamo che San Luigi di Montfort diceva che il mistero mariano principale per un consacrato è l'annunciazione, perché proprio l'annunciazione presenta l'atto di offerta di Maria a Dio, il suo fiat, che è il fiat di ogni consacrato che si dona alla Madonna come sua proprietà, come suo servo, come suo schiavo. Il terzo e ultimo ambito di impegno del consacrato è quello dell'azione, ovvero dell'apostolato. Le forme di apostolato sono tante, sono molteplici, qualcosa ce la siamo già ricordata quando abbiamo parlato dell'apostolato. Ripetiamole qui in maniera più sintetica. Innanzitutto il pregare per gli altri, il pregare e soffrire per gli altri, cioè chi può fare solo quello perché si trova in situazioni chiaramente di malattia. Pregare e soffrire per gli altri è un apostolato potentissimo, il più potente di tutti. Chiaramente lo possono fare tutti. C'è chi lo fa in maniera specifica perché è già un'anima immolata, un'anima vittima, un'anima che in qualche modo sta vivendo un calvario di malattia, di sofferenze. Questa persona non ha bisogno, anche perché non può, è impossibilitata, ad assumersi altri impegni se non quello di offrire preghiere e sacrifici per la salvezza degli uomini. E poi, oltre il pregare, il far pregare altri, quindi invitando a recitare il rosario, oppure il rosario che è già una cosa un po' più difficile quando si accostano persone che non sanno quasi neppure l'ABC della vita di fede, almeno far pregare, ecco, l'Ave Maria. E sarebbe bello, diciamo, instillare nelle persone la devozione alle tre Ave Maria. Non so se sapete di cosa si tratta, è una pia pratica mariana rivelata dalla Madonna stessa a una santa, Santa Matilde di Hackborn, monaca benedettina. Pregava questa santa alla Madonna di assisterla nel momento della morte e la risposta della Madonna fu consolante, molto consolante. Sì, farò quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo di recitare ogni giorno tre Ave Maria, la prima per ringraziare l'Eterno Padre per avermi resa onnipotente in cielo e in terra, la seconda per onorare il Figlio di Dio per avermi dato tale scienza e sapienza da sorpassare quella di tutti i santi e di tutti gli angeli e per avermi circonfusa di tanto splendore da illuminare come sole splendente tutto il paradiso, la terza per onorare lo Spirito Santo per aver acceso nel mio cuore le fiamme più ardenti del suo amore e di avermi fatta così buona e benigna da essere dopo Dio la più dolce e la più misericordiosa. Molti santi, tra cui Sant'Alfonso de Liguori, San Giovanni Bosco, San Pio da Pietrelcina, furono propagatori della devozione delle tre Ave Maria. L'apostolato delle tre Ave Maria è stato approvato e incoraggiato dai sommi pontefici, quindi veramente è una cosa semplice che si può fare e si può trovare anche un'ottima risposta dalle persone, perché in effetti pregare tre Ave Maria quando si accosta una persona con tanti problemi, sofferenze, e dirle: guarda, affidati alla Madonna, recita tre Ave Maria, conosci questa devozione, tre Ave Maria al giorno, fallo con fedeltà, la Madonna ti aiuterà. Ecco, è una cosa molto bella, come anche il diffondere immagini sacramentali e stampa mariana. Io direi soprattutto come sacramentali abbiamo questi due sacramentali privilegiatissimi, cioè la medaglia miracolosa e lo scapolare. Chi chi può si faccia propagatore di questi due sacramentali. Oggi i sacramentali sono caduti completamente in disuso. Dobbiamo far riscoprire il valore e il potere dei sacramentali alle persone. Medaglia miracolosa e scapolare sono due sacramentali donati dalla Madonna stessa in tempi storici diversi. Informatevi su di essi e è un ottimo modo per fare apostolato mariano anche questo. E poi dicevamo i social media. Anche oggi da soli ci si può mettere su questa via senza troppe difficoltà, soprattutto se il sito internet è più difficile, ma chi può e riesce aprirsi un canale, ecco, su YouTube, un canale anche su Gloria TV, che è un social cattolico più semplice da gestire. Sono proposte, evidentemente. Non dovete e non c'è bisogno, chiaramente, che facciate tutte queste cose. Anche qui mi direte: ma allora io concretamente cosa devo fare nell'ambito dell'apostolato per vivere questo impegno con la Madonna? Come per la formazione mariana, mi pare si possa dire la stessa cosa: non trascorra giorno che non si sia fatto una piccola cosa. Fosse stato pure mandare una frase mariana tramite WhatsApp a un po' di persone che si conoscono. Ripeto, poi quest'altra cosa che già dicevo, come il consacrato deve essere sicuramente una persona che conosce la fede, quindi conosce il catechismo. Così sicuramente per quanto riguarda l'ambito della formazione, per quanto riguarda l'ambito dell'apostolato, sicuramente il consacrato a Maria deve essere, come ogni cristiano e più di ogni cristiano, impegnato in quell'apostolato basilare di tutti i battezzanti, che sono le opere di misericordia corporale e spirituale. Ve le ricordo, ecco, anche se si trovano facilmente o dovreste già conoscerle, in ogni caso, quelle corporale, dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, ospitare i pellegrini, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Le opere di misericordia spirituale sono invece anche queste sette: insegnare agli ignoranti, consigliare i dubbiosi, correggere chi sbaglia, perdonare le offese, consolare gli afflitti, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Che davvero la consacrazione possa essere un nuovo stimolo per impegnarsi, nella pratica delle opere di misericordia corporale e spirituale. Ho un po' fatto una corsa, cari amici, per restare nella mezz'ora, però sono contento che le cose fondamentali sono riuscito a dirvele. E mi sono proposto di non chiudere questa trasmissione senza avervi detto una cosa che io ritengo molto importante, cioè, insieme alle cose che siamo già detti, un aspetto veramente prezioso della vita di consacrazione è quello di frequentare i santuari mariani, i luoghi mariani, soprattutto quelli dove la Madonna si è manifestata e apparsa. Anche qui essere presenti a pellegrinaggi, lì dove c'è la possibilità, non posso dare un'indicazione precisa del tipo una volta al mese, questo non posso dirlo, ma posso sicuramente dire bramate, ecco andare, recarvi in pellegrinaggio, santuari mariani. I santuari mariani sono un dono prezioso, veramente preziosissimo per tutti e soprattutto i consacrati a Maria capiscono questo valore. Nel contesto di quella crisi di fede epocale, di cui tutti siamo bene a conoscenza, bisogna veramente riflettere sul ruolo, io direi imprescindibile, che svolgono i santuari mariani oggi. Un ruolo che si iscrive nell'opera salvifica che la nostra Madre Celeste sta portando avanti con le sue apparizioni che costellano oramai l'intero globo terrestre. Se lì si chiama oasi di preghiera, luoghi di pace, si esprime certamente qualcosa di vero, amici. Però sempre parziale rispetto al valore più radicale che questi luoghi hanno in rapporto alla nostra fede, in funzione anche controrivoluzionaria, in funzione molto spesso di supplenza all'assenza delle cellule della chiesa locale che sono le comunità parrocchiali. A volte le parrocchie sono deserte, non c'è niente, una persona ha bisogno di luoghi di fede viva e si trovano spesso nei santuari. E qui vorrei condividere un'esperienza personale, ma un'esperienza personale che riscontro anche in altri, in tanti altri. Vado sempre molto volentieri in santuari mariani, tra i quali ve ne sono alcuni per cui nutro una devozione specialissima, Fatima e Tre Fontane su tutti. Ecco, L'esperienza straordinaria che si può fare in questi luoghi di grazia è quella di una sorta di anticamera del paradiso, laddove invece fuori nel mondo si vive una sorta di anticamera dell'inferno. Così proprio questa dialetticità, possiamo dire, questa contrapposizione evidente tra santuari mariani e mondo esterno, potrebbe riassumere la lotta esistente tra Maria e Satana in questi ultimi tempi. È vero, tutto il mondo è posto sotto la potestà del maligno, come ci avverte Gesù nel Vangelo, è purtroppo il principe di questo mondo, ma la Vergine Maria si è costruita delle oasi, o meglio, possiamo dire, dei fortini di guerra in questo mondo che non appartengono al suo nemico, bensì appartengono esclusivamente a lei. Ella elargisce in questi luoghi ogni grazia e benedizione, ma pure forgia, plasma i suoi guerrieri, i suoi apostoli, i suoi consacrati, quelli che dopo aver da lei ricevuto sono poi anche chiamati ad aiutarla per la realizzazione dei suoi piani, quindi anche per un fruttuoso poi dopo apostolato esterno. Fa bene stare in questi luoghi, in questi santuari, andarci spesso quanto più possibile. Si tratta non di una pia riflessione, amici, ma di un'esperienza vera, realissima. Io auguro a tutti voi che sarete tra poco consacrati di fare questa esperienza. Non rimane altro che lasciarvi il proposito di questa giornata. Riflettendo su questi impegni che ci siamo, ecco, indicati, io suggerirei di trascorrere un certo tempo di preghiera davanti a un'immagine, una statua mariana. Possono essere 5 minuti anche, va bene, comunque un tempo in cui affidare la Madonna questa santa intenzione, santo proposito di consacrarsi a lei, chiedendole la grazia di poter vivere davvero consacrato e di supplire lei a tutto ciò che non saremo capaci di fare, non ci sentiamo capaci. Vedremo veramente la grazia di Dio in azione nella nostra vita molto più di prima, ve lo posso garantire. Un caro saluto a tutti voi, cari amici. Fra Pietro vi saluta, Ave Maria e a risentirci domani.